alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
È la prima puntata. Ieri abbiamo introdotto un famoso problema della matematica, il cosiddetto teorema di Fermat. Abbiamo accennato al fatto che i teoremi nascono per l'appunto nel momento in cui vengono enunciati, in cui vengono percepiti dalla mente del matematico attraverso l'intuizione, poi hanno una loro vita che consiste, a volte brevissima, perché spesso i matematici intuiscono un problema e immediatamente lo possono dimostrare, altre volte invece una vita estremamente lunga, come appunto nel caso del teorema di Fermat, 350 anni di tentativi, di dimostrazioni, a volte falliti, a volte parzialmente con successo, e poi hanno una morte che è appunto il momento in cui finalmente viene dimostrato il teorema. Ho detto appunto che Andrew Wiles annunciò il 24 giugno del 1993 la soluzione di questo secolare ormai teorema di Fermat, teorema famoso perché associato a questo problema c'era per l'appunto un grosso premio in denaro, c'era naturalmente la sfida che Fermat aveva lanciato ai suoi contemporanei e ai suoi successori matematici, cioè di risolvere, di trovare una dimostrazione che lui diceva di aver trovato ma che fosse in realtà troppo lunga e che non poteva appunto stare nel margine del libro sul quale l'aveva scritta. Ebbene, Andrew Wiles dimostrò questo teorema, divenne famoso, la sua fotografia, il suo risultato finirono sulle pagine del New York Times, e quello che i matematici fanno dopo aver annunciato il loro teorema, aver abbozzato la dimostrazione, è quello di sedersi al tavolino, scrivere in tutti i dettagli queste dimostrazioni, mandarle a delle riviste che sono riviste specializzate per l'appunto di matematica. Questi articoli vengono scrutinati, vengono letti da dei recensori estremamente pignoli, estremamente cattivi, anche perché cercano il pelo nell'uovo, si potrebbe dire, e quando questo esame viene superato, ecco che il teorema viene certificato come dimostrato, come corretto. Andrew Wiles fece per l'appunto questo. La sua dimostrazione, come si può immaginare, era una cosa estremamente complicata, una dimostrazione estremamente lunga che usava dei metodi molto sofisticati che erano stati sviluppati durante tutto il corso del Novecento dai matematici, in particolare dai cosiddetti geometri algebrici, e successe una tragedia. Durante la stesura di quest'articolo, o meglio durante la lettura della prima stesura di quest'articolo, uno dei recensori, perché in realtà ce n'erano 5-6 all'opera che si erano divisi questo enorme lavoro di andare a verificare nei dettagli la dimostrazione di Wiles, uno dei recensori non riusciva a capire un passaggio di questa dimostrazione. Telefonò a Andrew Wiles, gli scrisse dei messaggi email. E ad un certo punto Andrew Wiles disse: "Ma in effetti il problema qui c'è e mi sa che non riesco nemmeno io a risolverlo". Quindi tragedia, ritorna Andrew Wiles sulle pagine, questa volta non più le prime pagine del New York Times, la dimostrazione che aveva annunciato faceva acqua, la dimostrazione era crollata. Quindi questa era non tanto la morte del teorema di Fermat, quanto piuttosto la morte psicologica o accademica di un grande matematico come Andrew Wiles. Wiles per mesi cercò di risolvere, appunto di rattoppare, diciamo così, le falle di questa sua dimostrazione, e finalmente, dopo 2 anni, nel 1995, un giorno scese dalla soffitta nella quale si era rintanato, disse alla moglie: "Finalmente ce l'ho". La moglie lo guardò e gli chiese: "Che cosa hai?", perché naturalmente per la moglie che viveva la sua vita quotidiana il teorema di Fermat era passato nel dimenticatoio, e Wiles disse: "Ce l'ho, ho trovato finalmente la dimostrazione corretta del teorema". E quindi dopo 2 anni di tira e molla, dopo 2 anni di sospensione psicologica, in realtà Wiles aveva confermato la sua dimostrazione nel 1995. Andrew Wiles risolse allora nel 1995 in maniera definitiva il teorema di Fermat e salì agli onori, non diciamo forse del mondo, ma certamente del mondo della matematica, perlomeno, o quasi. Perché qual è il più grande onore che un matematico possa raggiungere? Beh, naturalmente c'è l'onore intellettuale di riuscire a risolvere un grande problema, ma i matematici sono uomini e più raramente anche donne, come tutti gli altri, e quindi in realtà cercano anch'essi delle conferme in qualche modo dalla comunità, dei premi, sono contenti se vincono premi, soprattutto se questi premi portano con sé dei quattrini. E qual è il premio più ambito per i matematici? Beh, sappiamo tutti che c'è effettivamente un premio che è il più ambito nell'ambito non soltanto della scienza, ad esempio la fisica e la chimica e la medicina, ma anche nel campo della pace, nel campo della letteratura, nel campo dell'economia, ed è il premio Nobel. Premio Nobel che viene assegnato ogni anno a una, due, tre, a volte anche persone nei vari campi. Viene assegnato a Stoccolma, 5 di questi premi, e uno a Oslo, il premio invece per la pace. Il premio Nobel per la matematica non c'è. C'è un mito, una leggenda che viene raccontata, come mai non ci sia il premio Nobel per la matematica. È una leggenda falsa, però io la racconto lo stesso perché la storia è bella, no? E le storie non importa che siano vere, l'importante è che siano verosimili. La leggenda dice semplicemente che Nobel, Alfred Nobel, che come molti sapranno era in realtà un inventore, l'inventore tra l'altro della dinamite, quindi di un qualche cosa di estremamente utile per a fini bellici e non soltanto bellici, e Nobel divenne effettivamente un miliardario, un personaggio estremamente ricco, e quando decise di fare testamento decise di lasciare il suo capitale a una fondazione che dovesse usare poi gli interessi per dare dei premi estremamente sostanziosi a personalità della cultura, e decise per l'appunto di lasciare questi premi per quelle discipline che ho appena enunciato, cioè per la pace, per la letteratura, la fisica, la chimica e la medicina. Il premio per l'economia venne poi aggiunto negli anni 70 dalla Banca di Svezia, e quindi oggi ci sono questi sei grandi premi. Sono grandi non soltanto nel senso intellettuale, nel senso per l'appunto che prenderli, vincerli è un onore estremamente grande, ma anche dal punto di vista economico, perché si girano ormai sul milione di dollari, milione di euro anche, no? Quindi insomma 2 miliardi delle vecchie lire. Premi molto sostanziosi. Ma il premio per la matematica non c'è. Come mai? Ebbene, dicevo appunto, il mito, la leggenda che viene raccontata è che Nobel era un signore, naturalmente grande scienziato, no? Grande inventore, però forse un po' disattento nei confronti della moglie, la quale evidentemente, come spesso succede, cercò di consolarsi altrove. E si consolò niente meno che con un matematico, si dice, che si chiamava Mitta Gleffner, un matematico svedese. Nobel in qualche modo venne a sapere di questa tresca, di questa relazione, e quando dovette scrivere il suo testamento, lasciare le sue ultime volontà, chiese ai suoi consiglieri se c'era una possibilità che questo signor Mitta Gleffner avrebbe poi vinto un eventuale premio per la matematica. Loro gli risposero che certamente era uno dei più grandi matematici dell'epoca, e magari non sarebbe stato il primo anno, ma il secondo, il terzo, insomma, prima o poi il premio sarebbe andato a lui. E Nobel pensò che forse, insomma, già aveva avuto la moglie, forse era eccessivo non lasciargli anche una parte del proprio capitale, no? E quindi tracciò una croce sul testamento e non lasciò un premio per la matematica. Come ho detto, questa è una leggenda che viene continuamente ripetuta, io stesso l'ho ripetuta, però ho detto per l'appunto, no, che è una leggenda, che è falsa. In realtà Nobel non era sposato, quindi purtroppo la storia è bella ma non è vera, e il motivo per cui non c'è un premio Nobel per la matematica è semplicemente che Nobel non era interessato particolarmente alle attività teoretiche, no? Era più interessato alle attività pratiche, come quelle che lui stesso aveva sviluppato durante la vita. E dirò tra breve invece qual è il premio più ambito per i matematici. Il premio più importante per i matematici si chiama Medaglia Fields. Medaglia Fields perché anzitutto è una medaglia sulla quale c'è l'effigie di Archimede, che è stato forse il più grande matematico dell'antichità e probabilmente anche della storia, e insieme a questa medaglia c'è un assegno nient'affatto cospicuo di poche migliaia di dollari, poche migliaia di euro, quindi niente di paragonabile al premio Nobel dal punto di vista naturalmente economico, ma assolutamente paragonabile dal punto di vista invece del prestigio intellettuale. Questo premio però ha una piccola un piccolo neo, Il fatto cioè che non si possa vincere dopo i 40 anni. Al raggiungimento del 40° anno i matematici sanno che, così come gli atleti quando diventano vecchi è molto difficile che faranno dei record, anche loro, poiché la matematica è un po' un'atletica intellettuale, anche loro non saranno forse più in grado di raggiungere grandi risultati, e addirittura nello statuto della medaglia Fields c'è questa clausola che non la si può dare oltre i 40 anni. Ebbene, nel 1995 Andrew Wiles ne aveva 41 e quindi nel 93 ne aveva 39. Con la prima dimostrazione, se la prima dimostrazione del suo teorema fosse stata corretta, avrebbe potuto vincere la medaglia Fields, e invece con la seconda dimostrazione, che corretta lo era effettivamente, ormai aveva superato i limiti. Queste medaglie vengono date ogni 4 anni al congresso internazionale dei matematici, quasi sempre se ne danno 4. Nell'ultimo congresso che si è tenuto nell'agosto del 2002 a Pechino ne sono state date soltanto 2, quindi addirittura più prestigiose. Ebbene, dicevo, comunque nel congresso del 1998 che si tenne in Germania, Andrew Wiles non poté ricevere la medaglia Fields, ma gli si diede un premio speciale, forse ancora più prestigioso, e lui fece questa grande conferenza di fronte a un auditorium ripieno di migliaia di persone, e fu praticamente il suo trionfo. Quindi questa è brevemente la storia, appunto, della nascita, la vita e della morte di un teorema come il teorema di Fermat. E adesso però dovremmo cercare di andare a vedere un po' più da vicino in che cosa consiste la matematica, in che cosa consiste l'aritmetica, che cosa sono questi numeri di cui poi il teorema di Fermat stesso parla, e cercare di capire meglio quali sono le loro proprietà. Naturalmente non si può immaginare di arrivare immediatamente a comprendere un problema difficile, a comprenderne soprattutto la dimostrazione o addirittura a trovarla noi stessi. Dobbiamo cercare di fare passi uno dietro l'altro, come dice un detto americano, passettini se uno ha piedini, no? E quindi cercare di muoversi lentamente per cercare di riuscire a comprendere, di in qualche modo appropriarci delle nozioni della matematica. E la prima nozione che ci viene in mente, della quale dobbiamo appunto appropriarci, appunto perché ne abbiamo parlato così spesso parlando e introducendo il teorema di Fermat, dicevo, la prima nozione è certamente quella del numero intero. Un grande neurofisiologo che si chiamava Warren McCulloch un giorno fece questa domanda interessante. Dice: che cos'è un numero che l'uomo lo può capire? E viceversa anche, che cos'è l'uomo che può capire i numeri? Quindi la domanda è duplice in realtà. Noi ci stiamo chiedendo qui, da una parte, che cosa sono effettivamente i numeri, che cosa sono questi enti della matematica, dell'aritmetica, e dall'altra parte come mai l'uomo li capisce, perché se in realtà questi numeri esistono indipendentemente dall'uomo, allora ci vuole una qualche abilità, un qualche senso, un qualche modo di riuscire a percepirli. Allora questo è quello che cercheremo di fare, cercare di capire che cosa sono i numeri e soprattutto cercare di capire com'è che l'uomo li può comprendere e che cosa l'uomo può fare con i numeri. L'idea del numero, forse, dico forse perché naturalmente nessuno era lì nel momento in cui è nata, migliaia di anni fa ormai, bene, dicevo, l'idea del numero forse è qualcosa che ci viene da uno dei processi fisici più importanti, senza del quale naturalmente non potremmo vivere, che è probabilmente il battito cardiaco. Quando noi cerchiamo di usare i nostri sensi, per esempio passiamo la mano sul tavolo oppure cerchiamo di guardarci intorno, in genere vediamo, abbiamo delle sensazioni che sono sensazioni continue. Quando passiamo sul tavolo, per l'appunto, sentiamo un qualche cosa che scorre uniformemente sotto le nostre dita. E però c'è un processo che non è continuo, che è invece quello che nella scienza, nella matematica, si chiama discreto, che è fatto di tanti eventi che si succedono in maniera più o meno regolare uno dietro l'altro, ed è ovviamente il battito cardiaco. Senza battito cardiaco non ci sarebbe la vita, anzi la vita finisce per l'appunto nel momento in cui il cuore si ferma, quando il cuore smette di pompare il sangue nelle nostre vene, nelle nostre arterie. Ebbene, allora forse si pensa che da questa intuizione, da questa percezione, da questa consapevolezza del fatto che dentro di noi c'è un orologio praticamente che batte secondo dopo secondo, anzi addirittura proprio più o meno nelle persone normali circa una volta al secondo, 60 battiti al minuto, ebbene da questo orologio ci viene l'idea del discreto, l'idea di un processo che continua indefinitamente, che noi possiamo quasi dimenticare, ma è lì che sottende a tutta la nostra vita. E il modo per discutere, per descrivere questo processo che gli uomini hanno inventato o scoperto, perché queste sono le due parole che in genere vengono associate appunto all'attività matematica, ebbene, dicevo, il modo che gli uomini hanno usato per descrivere questo processo discreto è per l'appunto quello dei numeri interi. Astraendo dai battiti cardiaci si arriva all'idea che ci sia un qualche cosa che si continua a ripetere, che è l'aggiunta di un'unità, no? E naturalmente c'è un punto di partenza che nel caso nostro, nel caso degli individui, degli animali e delle cose che vivono, è il momento in cui queste persone, questi animali nascono. E quindi ecco che dal fatto che si nasce e dal fatto che nel momento in cui noi nasciamo incomincia questo pulsare, questo battito del nostro cuore, si astrae e si arriva all'idea appunto del numero. Il momento iniziale è quello che potremmo chiamare il numero 0 o il numero 1 a seconda di dove vogliamo cominciare, e il fatto di passare da un battito a quello seguente è quello che in matematica viene descritto attraverso un'operazione matematica che si chiama l'operazione di successore, l'aggiunta di uno. I numeri interi sono dunque per l'appunto soltanto un'astrazione, sono un modo che il nostro cervello, la nostra mente ha di descrivere, di astrarre un processo per l'appunto discreto che ha un inizio e che continua in maniera regolare senza che ci si possa immaginare che arrivi mai alla fine. E quindi insito in questa astrazione c'è anche un'idea sulla quale torneremo naturalmente in puntate successive, che è l'idea dell'infinito, il fatto cioè che ci sia sì un punto di inizio, che si continui aggiungendo queste quantità regolari, ma che in realtà si possa continuare, perlomeno nella speranza, no, ad andare avanti senza mai fermarsi. Quindi l'idea di numero è forse qualcosa di estremamente primordiale, qualcosa di estremamente basilare, che sta alla base, da una parte appunto del battito cardiaco, e dall'altra parte, ho accennato prima, al fatto che il nostro cuore è praticamente un orologio. Quindi i numeri sono anche il modo in cui il tempo, questo tempo che fluisce per l'appunto durante tutto il corso della storia, viene appunto descritto e astratto. Quindi i numeri come astrazione del battito e descrizione del tempo.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.